cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. In apertura di K scambieremo due amabili chiacchiere con il nuovo direttore artistico di Castellinaria, il regista e sceneggiatore di casa nostra, Eric Bernasconi, che, è notizia di ieri, succede a Giancarlo Zappoli, direttore artistico della manifestazione per ben 28 anni. Per i nostri anacardi ci occupiamo di un libro che sarà presentato domani alle 17 alla libreria Al Ponte di Mendrisio. Il padrone di casa, diciamo così, sarà il nostro collega Stefano Ferrando. L'ospite è l'autore del libro intitolato Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici. Lui è Guido Damini e sarà anche nostro ospite verso le 17:20. Per Senza Vergogne scopriremo un paio di scheletrini nell'armadio di una voce e di un volto molto conosciuti dalle nostre parti, quelli della musicologa, giornalista e attuale direttrice del Noda Bessé-Vessé, il polo culturale di Sion, Giada Marsadri. Poi avremo modo di ripensare con un pizzico di nostalgia anche ai bei tempi in cui si discuteva di conflitto di interessi. Ci divertiremo col critico Matteo Lupetti ad immedesimarci nel protagonista di un nuovo videogioco, Unemployment Simulator 2018, il simulatore di disoccupazione 2018. E concluderemo la puntata con Giuliana Altamura, protagonista del nostro spazio di commento K e Spalla. L'apertura di oggi, come spesso succede qui a K, è una novità freschissima. È il nuovo singolo di una bravissima cantante canadese di origine haitiana. Lei è Dominique Fils-Aimé e il pezzo è intitolato Freedom Become.
May freedom become you, heal the hole within. Earth is bleeding, air is leaking, pain is feeding the pain. Peace be upon you, every wall will break. Peace upon you, all the ones who ache. May freedom become you.
Dominic Fils-Aimé col suo ultimo singolo è appena uscito, Freedom Become. Per chi fosse interessato, fra poco la Fils-Aimé sarà in concerto dalle nostre parti, in particolare suonerà al Muz di Zurigo domenica 22 marzo. La notizia è di ieri, lo storico Festival Castellinaria, dopo il grande lavoro di Giancarlo Zappoli, che lo ha seguito per ben 28 anni, ha un nuovo direttore artistico, è il regista sceneggiatore Eric Bernasconi, recentemente premiato a Soletta per il suo ultimo film Beccaria, insignito del Prix du Public. Per cominciare a farci un'idea di cosa possiamo aspettarci dalla prossima edizione di Castellinaria, abbiamo il piacere di accogliere il nuovo direttore artistico Eric Bernasconi. Benvenuto.
Grazie, buonasera.
Allora, Eric Bernasconi, neo direttore di Castellinaria. Prima di andare alle dichiarazioni programmatiche, giusto così un'idea di quanto tu conosci effettivamente questa realtà. Cioè, da quanti anni frequenti in un qualche modo Castellinaria?
Avrei dovuto prepararmi però io sono, e non l'ho fatto, quindi esattamente non lo posso dire, ma sono 20 di sicuro, forse 30 anni, la prossima è la 39esima edizione. Io ho iniziato a frequentare Castellinaria come critico, quando scrivevo per il giornale, e poi nel corso del tempo l'ho seguito come spettatore, e negli ultimi direi 10-12 anni sono stato coordinatore di giuria, quindi ecco, il festival lo conosco piuttosto bene.
Direi, insomma, c'è una conoscenza a diversi livelli, e adesso prenderai appunto la responsabilità, per cui tante cose passeranno direttamente da te. Arriviamo appunto al discorso programmatico. Parto subito con due cose. Se c'è una caratteristica che vuoi mantenere in assoluto, qual è? E se c'è una cosa che vuoi cambiare in assoluto, qual è?
Allora, quella che voglio mantenere, ormai faccio il furbetto, ma sono agli inizi e non ho ancora una linea programmatica definita, anche perché tutto il lavoro verrà fatto in collaborazione con le persone che già sono dentro il festival, qualcuno sarà nuovo, e quindi il prossimo festival non sarà solo mio, ma sarà frutto di un nuovo gruppo del quale io mi prendo la responsabilità artistica, ovviamente. Però il festival Castellinaria ha nel suo nome la parola giovane, quindi sicuramente voglio mantenere e devo mantenere questo. Il gioco interessante sarà capire come declinarla questa parola, perché giovane, cinema giovane significa cinema per i giovani, cinema che parla per i giovani, cinema che si sente giovane, insomma ci sono o cinema che è giovane nella forma, cinema che è giovane nei contenuti, ci sono molte cose, quindi dipenderà anche da quello che incontreremo, no? Come tipi di film, perché poi saranno i film a fare il festival in larga parte. Quello che voglio cambiare assolutamente non lo so ancora, ma quello che è stato cambiato è il direttore artistico. Il lavoro di Giancarlo di 28 anni è monumentale, è meraviglioso. Io semplicemente porterò la mia sensibilità, e questo sarà il po' di cambiamento sicuro. Per il resto, nei dettagli ci sono un po' di idee che però intanto vanno messe sul piatto, devo confrontarmi con il comitato, la presidenza e poi con il budget, e quindi è un po' presto per fare degli esempi.
Giusto per avere un quadro un po' più completo, quante altre manifestazioni di questo genere conosci nella nostra realtà? Parliamo di una realtà europea, e ci sono poi degli scambi, ci sono delle possibilità appunto di interagire con altri festival di questo tipo?
Assolutamente, c'è una rete che io ancora conosco poco, ma ero stato a Karl-Marx-Stadt per un festival proprio sotto il cappello dell'ECFA, che è questa associazione internazionale che raccoglie i festival dedicati alla gioventù, la dico un po' vaga. Poi ci sono i nomi più famosi, che sono quello del Gifoni ovviamente, e ci sono molti altri festival. Forse un gioco sarà quello di intessere o di rafforzare anche legami di questo tipo. Sicuramente sarà interessante vedere cosa fanno altri festival che ci assomigliano, prendere spunto, creare collaborazioni, ma esistono già queste collaborazioni.
Dal tuo osservatorio, Eric Bernasconi, secondo te come viene percepito il cinema, il linguaggio del cinema da parte delle generazioni più giovani?
Intanto parlare di generazioni più giovani è molto ampio. Io ho avuto proprio come coordinatore di giuria di Castellinaria la splendida occasione di passare del tempo con dei giovani che il cinema lo amano, lo vivono e che lo osservano con criticità, ma così come è sempre stato, non tutti e non tutte le persone vivono il cinema in questo modo. C'è chi lo vive per semplice divertimento, c'è chi lo vive guardandolo sui telefonini, e c'è chi non è assolutamente interessato al cinema. Questo non credo che le generazioni nuove siano molto diverse nel globale, al di là del fatto che è ovvio che la fruizione del cinema è cambiata moltissimo. Quindi il nostro gioco sarà quello di ricordare che il cinema esiste, di stimolare le giovani e i giovani all'esperienza collettiva, perché che ci sia fame di storie, di immagini e di racconti è chiarissimo a tutti, ed è qualcosa che non morirà mai. L'esperienza di collettività nel affrontare una storia, una tematica, un documentario, questo è quello che il cinema dà e che un festival come Castellinaria lo dà ancora più forte, perché sappiamo che oggi come oggi sono gli eventi, i momenti in cui ci si può incontrare tutti assieme che stimolano. Quindi il nostro lavoro sarà quello di fare sì che questi eventi, questi appuntamenti, ecco, usiamo una parola più giusta, questi appuntamenti siano percepiti come irrinunciabili.
Benissimo, grazie mille a Eric Bernasconi e, come al solito in questi casi, in bocca al lupo. Grazie ancora, Eric.
Viva il lupo, grazie a voi.
From a cell phone out here. And it feels like one long, lonely night. That's why I call. Thank you.
Kamasi Washington con Hard Way, e questo era un brano dell'anno scorso. Siamo arrivati al nostro appuntamento con gli Anacardi, quindi con gli eventi in agenda. Qui abbiamo una presentazione di un libro. Si tiene domani sera alla libreria Al Ponte di Mendrisio, sabato 28 febbraio alle 17. È intitolato, beh, il titolo è bello, è Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici. Edizioni UTET, e l'autore è Guido Damini e sarà in dialogo con il nostro collega Stefano Ferrando. Allora, l'entrata è libera, ma vi ricordo che l'iscrizione è necessaria, e per i dettagli vi rimando al sito libreriaalponte.ch. Allora, 100 cenni storici in 10 capitoli che ripercorrono l'intera storia dell'umanità, dalla scimmia a Trump, appunto. Questa è la struttura dell'ultimo, ma anche primo libro, Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, del cremonese Guido Damini, uno storico moderno prestato alla divulgazione nel senso più nobile del termine. Laureato cum laude, Damini ha abbracciato con ironia il ruolo, appunto, di storico da bar, trasformandolo in una carriera di grande successo. Dal 2021 firma infatti la rubrica Guido nella storia su Radio DJ con Andrea e Michele. È autore e voce di alcuni podcast di grande seguito e porta nei teatri di tutta Italia lo spettacolo L'intera storia dell'umanità in 90 minuti. Allora, da dove nasce questo volume? Diamo alcune indicazioni per chi volesse così già mettersi nell'ordine di idee. Il volume nasce dal successo di un podcast, Cenni storici per fare lo splendido. Ecco, questo dà subito il tono, insomma, della divulgazione, del tipo di divulgazione di Guido Damini. In queste pagine convivono episodi di grandi statisti e avventure dimenticate, sintesi folgoranti che vanno dai Neanderthal ai sistemi di prestito delle banche rinascimentali, fino ai processi che hanno accompagnato l'illuminismo e la rivoluzione industriale. Quindi una miscela di satira e divulgazione che mette a nudo la fragilità, spesso anche l'assurdità, dell'essere umano. Se questa cosa vi può interessare, allora vi ricordo che l'appuntamento è per domani, sabato 28 febbraio, alle 17 alla libreria Al Ponte di Mendrisio. Stefano Ferrando, il nostro collega, intervisterà Guido Damini, presenterà quindi con lui il libro Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici. Vi ricordo ancora che l'entrata è libera, ma l'iscrizione quindi è necessaria, e per i dettagli vi rimando al sito librerialponte.ch.
K.
الاسم تخيل وانت مش متخيل كتمت نفسي شبح شاف نفسه ورجع تاني
por bailar, tantas mierdas nos tenemos que contar. Como un barco que viene arrastrado por la marea, te traería navegando si marinero fuera.
Ya no soy marinero, que si la fuera, en la barca llevaba la mía morena. Ya no soy marinero, no, ya no soy la cadena del amor.
Y en el medio de mi pueblo hay una fuente muy fría, y el agua que de ella mana, qué buenos mozos que cría.
Corrientes que van por el río abajo dicen que de alguna forma han de volver. Y tú, mozo, que dejaste tu tierra, ven, recoge, prepárate, vuelve, que aquí tienes tanto que hacer.
Ya no soy marinero, que si la fuera, en la barca llevaba la mía morena. Ya no soy marinero, no,
cadena del amor es honor.
Rodrigo Cuevas, io noi soy marinero, non sono io il marinaio. Adesso siamo arrivati a un appuntamento ormai abbastanza così, ricercato, insomma, dagli ascoltatori di Cap, perché è un bel momento di racconto, è il nostro spazio senza vergogne. Una personalità, insomma, svizzera, della Svizzera italiana, è chiamata a raccontare qualcosa del proprio passato attraverso le canzoni di cui in teoria si vergogna. Oggi abbiamo il piacere di accogliere una persona molto conosciuta, musicologa, giornalista, stata coordinatrice artistica di Lugano Musica LAC, attualmente la direttrice artistica del Noda Bessé-Vessé di Sion, una sala da concerti, spazio polifunzionale inaugurato il 26 agosto dell'anno scorso. Abbiamo il piacere di ospitare Giada Marsadri. Benvenuta, buonasera Giada.
Grazie mille, buonasera, buonasera a voi.
Allora Giada, ti chiedo subito con che spirito hai intrapreso questa quest'opera, cioè come hai scelto questi brani?
Allora, devo dirti la verità, io passo molto tempo anche in auto, tanto anche in treno, ma anche in auto per venire in Ticino, appunto dal nord delle Alpi, e mi sono chiesta qual è la canzone o il brano che ancora metto tutto volume, che canto a squarciagola, con un po' di vergogna magari, ma poi insomma vedremo che non c'è proprio da vergognarsi, e così mi sono venute in mente una canzone appunto di cui parleremo e alcuni brani che ascoltavo quando ero a Berlino, dove utilizzavo anche di più la bicicletta negli anni in cui ho studiato lì, e mi ricordo appunto che mettevo la musica a tutto volume, quindi diciamo dei ricordi un po' di giovinezza, di quando ero molto più giovane, e che ancora quando li sento passare alla radio, insomma da qualche parte, mi viene voglia di cantare e di alzare il volume.
Posso dirti che molti nostri ospiti hanno portato proprio questo tipo di immagine, questa voglia, insomma, in qualche modo irrefrenabile di cantare quella canzone, e allora ho dovuto sceglierla. Questa era la sintesi di diversi nostri ospiti. Vogliamo parlare di questo primo brano? Perché non so nemmeno quanti lo conoscano, non è forse uno dei nomi più conosciuti. È un DJ tedesco. Perché l'hai scelto?
Allora, l'ho scelto appunto pensando a Berlino, perché Berlino, io ci sono stata per i miei studi in musicologia, quindi andavo soprattutto in realtà alla Filarmonia di Berlino, ad ascoltare i Berliner Philharmonic, no? Che si dice, e per me lo sono, l'orchestra migliore del mondo, quindi facevo una vita, insomma, non molto notturna, ero lì per gli studi, poi naturalmente ho scoperto però anche la vita notturna di Berlino. E per Berlino il suono di una città che ha fatto della notte una forma di identità culturale, no? Cioè tutto quello che succede la notte per Berlino fa parte della loro proprio anima artistica, e la qualità della musica di questo DJ per me è ipnotica, minimale, e racconta perfettamente la Berlino dopo la caduta del muro, questi spazi industriali meravigliosi trasformati in club, comunità temporanee che si creano attorno anche alla musica, un senso di libertà che è quasi fisica, che accompagna ancora la città in questi anni. E quindi insomma il DJ di cui parli è Kalk Brenner, che è riuscito a portare la musica techno fuori dall'underground senza però tradire l'anima, ma è una musica insomma che si può ascoltare tranquillamente, penso che possa piacere anche ad un vasto pubblico, anche qui appunto sulle onde di Rete 2, l'ha trasformata in un linguaggio condiviso. Per me non è solo musica da ballare, è per quello che mi è sempre piaciuta, è una colonna sonora urbana, direi, fatta appunto per attraversare la città di notte in metropolitana, in bicicletta appunto a volte, come spesso accade a Berlino, con quella sensazione che è tipicamente berlinese di anonimato, ma anche di appartenere a qualcosa, no? Anche se appunto non conosci molte persone, ti sembra sempre di appartenere a qualcosa a Berlino. Poi Berlino è una città in cui le persone sono molto, si dicono molto fiere della loro città, e quindi è un po' la colonna sonora della città per me.
E quindi facciamo finta di essere da qualche parte, non so, Potsdamer Platz, no, dove volete, insomma, e ascoltiamo un po' di questa Aaron. Come sta andando la passeggiata a Berlino, Giada? Ti ci vedi?
È ipnotica, bella, mi ci vedo. Poi adesso le temperature si sono anche un po' alzate. Quindi se siamo in bicicletta va anche meglio.
Allora, ricordiamo, questo è Paul Kalkbrenner, DJ tedesco, Aaron, un pezzo del 2008. Il secondo brano, come definirlo questo secondo brano? Cioè, qual è la molla?
Cosa dici, nazional popolare?
Sì, ok, beh, siamo perfettamente in linea allora a questo punto, visto che
siamo in linea.
È la settimana di Sanremo, ma beh, questa è molto conosciuta. E non so nemmeno se davvero è il caso di dire ci vergogniamo di questo brano, però lo lascio dire a te, Giada.
No, allora, effettivamente, ma infatti di cosa ci vergogniamo? Di nulla, perché se poi la musica, i brani, le canzoni rappresentano un momento della nostra vita, rappresentano una generazione, è chiaro che non bisogna vergognarsi affatto. Per chi oggi ha 40 anni come me, l'universo degli 883, qui do un indizio, okay, era un po' uno specchio, no? Perché raccontava l'amicizia come centro del mondo. Io sono nata a Mendrisio, sono cresciuta insomma vicino alla frontiera, tra Chiasso, Morbio Inferiore, quindi raccontava i sogni grandi in contesti piccoli, l'idea che la vita sarebbe iniziata da lì a poco. Chiaro che musicalmente, se penso al lavoro che faccio oggi, no? Invitare orchestre con delle sinfonie eccetera, è un po' molto diretto, senza grandi sofisticazioni diciamo, ma con melodie, e qui parlo un po' di tutti i brani degli 883, pensate per essere proprio cantati insieme, appunto come specchio di una generazione, e questo dettaglio per me è fondamentale, una musica che crea comunità. E infatti non sono la sola a volere cantare le loro canzoni a squarciagola, credo di essere in ottima compagnia.
Sì, credo
e
proprio
hanno,
di sì.
Io penso che quello che mi piace molto degli 883 è che hanno legittimato una normalità, hanno trasformato la provincia che in fondo anch'io ho vissuto, no? Non ero in provincia di Milano, ma comunque ho vissuto in una provincia, non ero a Lugano, ecco, ero in un piccolo paesino, in piccoli paesini, una provincia che era però un immaginario condiviso, hanno parlato una lingua semplice ma identitaria. E effettivamente hai ragione tu, non è una musica di vergognarsi, è la colonna sonora di una generazione, quella di MTV, degli Walkman, delle prime libertà, che forse non ha bisogno neanche di spiegazioni. Ecco.
Sì, forse nemmeno addirittura di introduzione, perché immagino che qualcuno abbia capito dove stiamo andando a parare, visto che non abbiamo ancora dato il titolo, ma è il brano più famoso degli 883, un brano del 1992. Fa una certa impressione pensare che sono passati, facciamo sì, i calcoli, 34 anni. Ok, sono passati 34 anni da quando è uscito questo che è il loro più grande successo, con cui salutiamo anche Giada Marsari, che è stata gentilissima e si è messa a disposizione per giocare con noi in Senza Vergogna. Grazie ancora Giada, buona
grazie
serata.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
E adesso naturalmente ascoltiamo il pezzo scelto da Giada Marsari, questa è Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883.
Non sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Alla centrale della polizia, il commissario dice che volete che sia, quel che è successo non ci fermerà.
Uno dei brani più conosciuti degli anni 90 della musica italiana, stiamo parlando degli 883, li abbiamo ascoltati con Hanno ucciso l'uomo ragno. Il motivo, beh, è stato scelto per Senza Vergogna dalla nostra ospite Giada Marsale, che naturalmente ringraziamo ancora. L'appuntamento con Senza Vergogna è sempre lì, è sempre più o meno alle 17:35-40, e beh, vi lascio scoprire la settimana prossima chi ci sarà. Adesso abbiamo una cantante che viene dal Botswana, o meglio di origine viene dal Botswana ma sta negli Stati Uniti. Lei si chiama Lolise e questa è Moloi.
in a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone, I've got company.
Everything's okay, oh, the livelong day, with this mellow song, I can't go wrong.
A mellow tone, that's the way to live. If you're mope and groan, something's gotta give.
We'll just go your way, oh, and laugh and play. There's joy unknown in a mellow tone. Alone until you came along with your song. Now I can't do no wrong. Oh, just being with you is where I belong. You really make me crazy. You are really making me mad. I'm going loony, but in spite of the problems we've had, loving you, it ain't half bad. I thought I found the girl of my dreams. Now it seems our story is just beginning. There's so much winning when you are around to hold my hand. Life with you, it feels so grand. You are my conductor and I'm your band. Won't you play me all night long? Oh, Bria, my love for you is strong.
Style. You just might have to stay a while, 'cause you make me smile every time you're near to me. Just keep it mellow, and I just might make you my fellow if you're cool. Don't start acting a fool. Come on, baby, squeeze me.
Vi ricordate quel concetto un po' sgualcito secondo cui chi è al governo non dovrebbe agire per favorire i propri interessi privati? Quella roba è evocata spesso e per diverso tempo per quell'imprenditore politico patron di una squadra di calcio milanese. C'era una volta il conflitto di interessi. C'era una volta, perché ormai la questione è archiviata e superata, se ne parla sempre meno. Il fatto che nell'ultimo anno l'attuale presidente degli Stati Uniti abbia guadagnato 1 miliardo e 400 milioni di dollari è palesemente un fatto incidentale, totalmente slegato dall'attività svolta negli ultimi 12 mesi. E lo stesso vale per vari amici dell'attuale presidente, i quali, sempre nell'ultimo anno, hanno aumentato la loro ricchezza del 16%. Per avere un punto di riferimento, il PIL di quel paese è aumentato del 2,2%. Creare un nesso di causa-effetto tra il taglio delle tasse da parte dell'amico presidente e l'aumento delle ricchezze dei vari Bezos, Musk, Altman e via discorrendo è impresa ardua e chi lo fa, diciamolo, non è imparziale. È uno che odia i ricchi e il capitalismo, quindi per definizione un poveraccio con un QI molto limitato. Chi si indigna perché molti di questi amici hanno messo le mani su mezzi di comunicazione, giornali, social, che fanno il loro dovere parlando bene del presidente e male di tutti gli altri, è fondamentalmente un invidioso, un moralista da quattro soldi con un QI molto limitato. Quando l'attuale presidente degli Stati Uniti dice alla nazione che grazie ai dazi stanno vivendo una nuova età dell'oro, l'affermazione è da prendere alla lettera. Bisogna solo accordarsi su chi siano davvero quelli che godranno di questa nuova ricchezza. Quasi sicuramente in questa schiera troveremo Brandon and Kyle Lutnick con la loro azienda la Cantor Fitzgerald. Piccola premessa prima di vedere come si arricchiranno. La bocciatura della Corte Suprema dei Dazi apre la porta ai rimborsi degli importi già pagati in questi mesi. Migliaia di aziende si affidano ai legali per ottenerli. Altre preferiscono una via più veloce, proposta per esempio da società come la Cantor Fitzgerald di Brandon and Kyle Lutnick, una specie di cessione del credito. Lascia perdere i legali, noi ti diamo subito il 70% di quello che vuoi ottenere e al resto ci pensiamo noi, nel senso che al momento della riscossione, del rimborso, incassiamo tutto noi della Cantor Fitzgerald con un guadagno netto del 30%. Non bisogna essere degli indovini o dei laureati al MIT per intravedere enormi guadagni per la Cantor Fitzgerald. L'aspetto buffo, anche questo casuale, è che i fratelli Lutnick hanno ereditato l'azienda da papà Howard, attuale segretario al commercio degli Stati Uniti. Qualcuno addirittura insinua che papà Howard pubblicamente loda i dazi e il presidente, mentre privatamente scommette sul fallimento, almeno dei dazi, non necessariamente del presidente. I soliti maliziosi, sempre a pensare male. Eh sì, una volta c'era il conflitto di interessi. Non so voi, ma quasi quasi mi sgomenta pensare che quell'imprenditore politico, patron di una squadra di calcio milanese, in confronto agli attuali emuli, faccia la figura del misero dilettante. Thank you.
che mi insegnò a curare. O tempo foi o meu mestre que me ensinou a curar. Passei 3 dias de luz debaixo do mar.
Fabiano do Nascimento con questa O Tempo Foi o Meu Mestre, un pezzo che è stato ripreso nell'ultimo album con tanto di orchestra. L'originale era del 2017, siamo ovviamente in Brasile. Adesso parliamo di videogiochi e lo ammetto subito, io sono letteralmente un ignorante, quasi proprio a zero su questo argomento, per cui mi devo affidare ad un esperto e mi hanno indicato uno bravo. Si chiama Matteo Lupetti, è un critico di videogiochi e noi l'abbiamo qui con noi. Buonasera Matteo.
Buonasera.
Allora, facciamo subito così. Ti chiedo qual è il gioco e poi ogni tanto ti faccio delle domande proprio da prima elementare, insomma. Prego.
Volentieri. Allora, il videogioco che ho scelto per oggi è Unemployment Simulator 2018, simulatore di disoccupazione 2018, non perché è uscito nel 2018, è un gioco nuovo, è uscito questo mese, ma è ambientato nel 2018 perché è un gioco semi-autobiografico e racconta come è stato per l'autore, che si chiama Samuel Leikkonen, viene dal nord Europa, ed è pubblicato da un publisher, da un editore italiano, base romana, si chiama Turbolento, invece il publisher, e questo Samuel Leikkonen nel 2018 era disoccupato e ha raccontato la sua esperienza.
Ecco, allora io ho visto qualche immagine, Matteo, mi sembra quasi un po' retro, insomma, un'immagine di quelle sgranate, non so come si dice in questi casi.
Si dice pixel art, perché un tempo la risoluzione era bassa, cioè c'erano pochi quadratoni sullo schermo, okay. No? E invece ora sono piccoli, non si vedono neanche più. E ancora oggi viene imitata, non è a questo stile grafico retro, appunto in pixel art, però come meccanica e come gioco in sé è abbastanza nuovo come mentalità, perché è un gioco di sopravvivenza, cioè un gioco in cui bisogna letteralmente sopravvivere alla vita da persona disoccupata e segue tutto un filone abbastanza recente, volendo, di questi simulatori anche un po' difficili in cui bisogna in qualche maniera riuscire a campare nonostante il mondo ostile. In questa cosa il mondo ostile è il mondo della disoccupazione, però.
Ecco, fammi capire, perché praticamente tutto si svolge in un monolocale, ho capito bene?
In un monolocale, non è neanche un monolocale, è un trilocale forse, se okay. Mi ricordo bene, anche che però diventa l'unica ambientazione, che è anche una cosa significativa, è diviso in giornate, come dei livelli, no? proprio di un videogioco, è molto videogioco, anche convenzionale nelle sue scelte e poi si prende le sue libertà dentro delle convenzioni precise. Divise in livelli, ogni livello è una giornata di vita in cui ci si sveglia, bisogna, c'è una serie di cose da fare, ma le cose da fare sono miserissime, tipo raccogliere la spazzatura che è rimasta in casa, ma pulire i piatti, ma fare la lavatrice, cioè sono questi i grandi impegni, e mandare chiaramente le email per cercare lavoro, quindi c'è tutta questa parte qua. Mentre si fanno queste attività bisogna sopravvivere, nel senso che la noia ci uccide, proprio ci uccide, cioè c'è una barra di noia, e se la noia arriva a un certo livello proprio muore il personaggio, quindi bisogna anche in qualche maniera trovare dei modi per divertirsi, poi di giocare a un videogioco, guardare un video stupido su YouTube, fare qualcosa per non morire di noia, poi non affaticarsi troppo, per riposare, non morire d'ansia, quindi rilassarsi un momento, perché se c'è questa barra dell'ansia che si sfora, a un certo punto il personaggio non riesce più a fare nulla perché è troppo ansioso. E insomma, superate queste sfide, queste cose da fare, queste faccende letteralmente di casa quotidiane, si può andare a letto. E si va il giorno dopo, c'è una sequenza, solitamente queste sequenze di incubo, che sono dei mini mini giochi con delle meccaniche tutte matte che rappresentano gli incubi del personaggio nell'angoscia, e si va al giorno successivo. E così via, e così via, e così via. E man mano che tra l'altro si va avanti, diciamo, il gioco sprofonda sempre più una certa surrealtà, anche caricaturale, perché quello che inizia in una maniera semirealistica piano piano sfora invece in un mondo quasi onirico, un po' linciano anche volendo in certi momenti.
Ecco, infatti la prima cosa che avrei detto mentre descrivevi, cioè, le prime azioni, era: ma perché io dovrei fare delle cose che faccio di solito nella realtà e magari mi annoio appunto quando le faccio nella realtà? Mi sembra di capire che appunto il gioco sottile in realtà stia proprio qui, nel far deviare in un certo senso questa normalità in un'altra dimensione. Ho capito correttamente?
Ah, secondo me ci sono tutte e due le cose. Intanto è in qualche maniera anche una provocazione interessante far fare delle cose noiose nei videogiochi, perché i videogiochi sono sempre intesi come far fare delle cose divertenti, diciamo così, in maniera non semplice. Invece anche parlare delle cose noiose, no? E farci concentrare sulle cose noiose è interessante, perché allora in qualche maniera si dà una forma, no? Ci si focalizza, si dice: allora questa cosa è noiosa, le faccende di casa di una persona disoccupata sono noiose. Perché? Per come? Quali sono, no, le cose che le rendono noiose anche? Cioè, concentrarsi sulle azioni e dare quindi, no, una rappresentazione delle azioni hanno un punto di forza i videogiochi, anche di quelle noiose. E poi sì, e poi c'è appunto questa cosa che in realtà c'è anche questa deriva, però è interessante anche il fatto che questa deriva non diventa mai esagerata, cioè fino alla fine è un gioco noioso, cioè non in un senso negativo, è un gioco che parla di della vita quotidiana senza possibilità di uscita, anche proprio il fatto che sia ambientato in una sola casa, è un gioco che in qualche maniera denuncia una mancanza di dimensione pubblica in questa disoccupazione, cioè non c'è mai un'alterità con cui ci si confronta, se non dei momenti di incontro superficiali, un po' c'è una specie di amico che però in qualche maniera ci si incrocia, ma senza mai in qualche maniera riuscire forse ad aprirsi fino in fondo l'uno rispetto all'altro, anche se tutti i due personaggi sono in una situazione molto simile, ma in qualche maniera non riescono a fare gruppo in questa situazione molto simile. Ognuno vive la sua situazione come se fosse isolata, appunto, in uno spazio privato che non incontra mai il pubblico.
Ecco, Matteo, a questo punto, da critico di videogiochi, come giudichi questo videogioco Unemployment Simulator 2018?
No, io la trovo assolutamente, anche perché i giochi più sono ostili e più sono noiosi, più li trovo interessanti. Quindi per me
è un bel punto di vista
dei videogiochi.
Va bene. Senti, credo di aver capito qualcosa, però mi sa che se dovrò tornare, insomma, a parlare di videogiochi, ti richiamerò. Tu ci sei disponibile, sì.
Certo, quando volete.
Va bene. Grazie mille allora, Matteo Lupetti, per essere intervenuto. Grazie. Beauty, oh, all around me I see it clearly, oh, I'm just searching every moment to find the truth, maybe I'll find out, maybe I won't, oh.
The first ones who brought fire to the land. Webara.
Webara with the ancestors.
Webara, webara.
Lei è Willow, un pezzo anche questo freschissimo, appena uscito, Omnipotent con i Tune Yards. Lei è Willow Smith, la figlia appunto di Jada Pinkett e Will Smith. Siamo arrivati al nostro appuntamento con K e Spalla e oggi il commento è affidato a Giuliana Altamura che abbiamo al telefono. Buonasera Giuliana.
Buonasera Sergio, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, partiamo da due opere, ho capito bene, insomma, ci sono due opere che ti hanno colpito in questi ultimi giorni. Di che cosa si tratta?
Esatto. Nell'ultima settimana proprio mi è capitato di vedere due opere molto diverse tra loro in realtà, ma unite da un elemento comune. In entrambi al centro c'è una casa. E la prima è il film Sentimental Value di Joachim Trier, che è un vincitore già del Grand Prix della giuria a Cannes, oggi favorito agli Oscar. E la seconda invece è lo spettacolo teatrale Commonland della compagnia Trickster P, che è in scena al Latte di Lugano. E in entrambe, come dicevo, c'è una casa al centro, ma ciò che conta non è tanto l'edificio in sé, quanto proprio il tempo che lo attraversa, e quindi le vite che vi si sono succedute, le trasformazioni che ne hanno in qualche modo modificato il senso. E la casa, insomma, come un deposito di storie. E appunto, guardando queste due opere, mi è tornato in mente anche il libro delle case del premio Strega Andrea Bagliani, e mi sono chiesta perché oggi torniamo così spesso a raccontare le case, soprattutto perché poi sentiamo il bisogno di farlo attraverso la dimensione del tempo. E in Sentimental Value c'è questa splendida casa di legno nero, un po' gotica, nel centro di Oslo, che viene ripresa da vicino quasi proprio fosse il volto di un protagonista. E le assi scure, queste crepe nei muri, il parquet che scricchiola, tutto suggerisce l'idea di una materia che ha davvero assorbito il tempo. E poco a poco capiamo che quella casa è un deposito di memoria, è appunto un deposito di storie, e lì hanno vissuto tre generazioni, ci sono state gioie, dolori, un suicidio, una madre psicanalista che riceveva i suoi pazienti in quelle stanze, quindi con le loro storie, e anche la casa in cui il padre, che è un regista a lungo assente, è cresciuto e dove ora vuole tornare per girare il suo ultimo film, mettendo in scena la morte della propria madre e chiedendo alla figlia di interpretarla. Ed è proprio lui a dire a un certo punto: la casa è la perfetta sintesi di spazio e tempo. E è proprio in quella sintesi che si concentra un po' il senso
senso del film. La casa diventa il luogo in cui epoche diverse e conflitti irrisolti, aspetti ambivalenti continuano a coesistere, e a un certo punto scopriamo che le sue fondamenta sono fragili. È un dettaglio che finisce per riflettere anche la natura dei legami che vi hanno preso forma, che capaci di reggere nel tempo, però che insieme si sono incrinati. La performance con Mulholland, invece, rispetto a Sentimental Value, allarga lo sguardo, e anche qui vediamo un'abitazione, che in questo caso è una casa di campagna nell'Europa centrale, ma lo osserviamo dall'esterno. Muovendoci avanti e indietro nel tempo, la vediamo abitata, incendiata, abbandonata, inghiottita dalla vegetazione, e arretriamo poi nel passato fino a quando quella casa non esisteva ancora, e nella natura selvaggia in cui poi sarebbe sorta compaiono animali, un cervo, due cinghiali che si accoppiano, insomma. Dopo avanziamo anche verso scenari futuri, e lo spazio resta sempre lo stesso, ma le forme cambiano e le storie si sovrappongono, e la prospettiva mette continuamente in relazione il micro e il macro, non solo la storia umana o familiare, ma anche quella del sottosuolo, del cielo, delle vite invisibili che attraversano lo stesso luogo, e il punto di vista proprio si espande fino a includere le radici, le nuvole, i vermi, ispirandosi proprio alle reti miceliche che connettono gli ecosistemi. La performance costruisce proprio una sorta di cartografia in cui l'umano non è più al centro, ma diventa una delle tante possibili traiettorie, diciamo un filo intrecciato agli altri. E se accostate, queste due opere suggeriscono proprio una riflessione che va oltre la dimensione domestica. La casa diventa una figura della complessità, proprio un sistema in cui ogni elemento è in relazione con gli altri, in cui il passato continua a esercitare i suoi effetti e in cui le trasformazioni non sono lineari. E una famiglia è un sistema complesso, un territorio lo è, lo sono anche le città e i climi che la rendono abitabili. E viviamo in un tempo in cui l'idea stessa di stabilità, di solidità delle strutture appare sempre più fragile. La crisi climatica ci mostra quanto tutto proprio sia interconnesso, le trasformazioni sociali rendono visibili le crepe nei legami, la tecnologia moltiplica le connessioni, è vero, però senza generare un reale senso di appartenenza, lasciando spazio a nuove forme di isolamento. E in questo contesto il ritorno della casa al centro di Morte e Narrazioni sembra rispondere a un bisogno di capire dove ci collochiamo dentro sistemi più grandi di noi e quale relazione abbiamo con ciò che ci circonda. E in Sentimental Value abitare significa confrontarsi con ciò che il tempo ha depositato nelle stanze prima del nostro ingresso. In Common Land invece abitare significa riconoscersi parte di un paesaggio che precede e supera la nostra storia individuale. E in entrambi i casi la casa obbliga a fare i conti con l'interconnessione tra generazioni, tra specie, tra tempi diversi che continuano a coesistere proprio nello stesso spazio. E quindi raccontare una casa diventa un modo per interrogarsi su ciò che tiene insieme le nostre vite, e forse in un'epoca che avverte l'instabilità delle proprie strutture, tornare a quelle fondamenta, per quanto fragili, significa provare a ripensare il nostro posto nel mondo, rendendo di nuovo percepibili le connessioni che ci legano gli uni agli altri e in generale a ciò che ci circonda.
Sai che cosa c'è? Quando, insomma, descrivevi le case, questi spazi, non so perché mi è venuto da pensare ad un film, un bel film di Ettore Scola, La famiglia, che era ambientato tutto in un appartamento, e in un certo senso tu parlavi e io vedevo proprio queste scene che si sovrapponevano, e tante cose appunto di questo del tempo che passa, della difficoltà, della complessità delle relazioni, le vedevo tutte lì, e a questo punto mi è venuta voglia appunto di andare a rivedere La famiglia. E se per te non è un problema, io a questo punto aggiungo alle tue suggestioni anche questo film di Ettore Scola di tanti anni fa.
Assolutamente sì.
Benissimo. Allora Giuliana, grazie mille ancora per essere stata con noi in K e Spalla, ti ritroveremo presto sicuramente.
Grazie.
Buona serata.
Grazie a te e buona sera a tutti.
Lui è Donnie McCaslin, è un sassofonista jazz statunitense. L'anno scorso è uscito questo album Lullaby for the Lost, con una bella band, perché ci sono insomma signori musicisti come Ben Mondler alla chitarra, Tim Lefebvre al basso, e il pezzo che abbiamo ascoltato è questa Wasteland, il deserto, diciamo così. Con Donnie McCaslin e Wasteland siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis e Barbara Tartari in redazione vi ringraziano naturalmente per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.
Best is yet to come, and babe, won't it be fine?